bellissimo.
Ti stavo ascoltando.
Non so a voi che effetto abbia fatto questa carrellata in Caoslandia, però credo dobbiamo ringraziare René Piccolo per la chiarezza e con la realtà si deve fare i conti anche nella sua complessità. Questa sera possa essere anche l'inizio e parlo almeno per me. Lasciamo la parola ora con Fabio Corazzina, che è parroco a Santa Maria in Silva a Brescia, ma oltre all'attività in parrocchia affianca un grande impegno per la formazione su pace, non violenza, disarmo, giustizia, tante tessere che formano poi il mosaico della parola pace. Dal 2005 al 2009 è stato anche coordinatore nazionale di Pax Christi, Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, che è nato nel 1954 e nella sua importante storia è stato accompagnato anche da figure tanto luminose, due su tutte, che si possono ricordare, credo conosciate, Monsignor Bettazzi e Don Tonino Bello. E, tra le mille cose che fa Pax Christi, credo vada ricordata la marcia per la pace del 31 dicembre, che ha fatto tappa a Vicenza, tra l'altro nel 2014, che quest'anno nella 50ª edizione ha camminato a Sotto il Monte, che è un bel modo concreto, credo, anche di ricordare a tutti che la pace non la facciamo standocene in pace sul divano. Quindi parola a Don Fabio Corazzina. Vi ricordo, come l'altra volta, saranno i nostri ospiti poi a dare il via al confronto con una domanda incrociata e poi ci sarà tempo per i nostri interventi.
Bene, buonasera. Su un po' di entusiasmo. Ho capito che la Irene vi ha schiantato con questo sistema. No, no, ma la realtà serve. Dobbiamo guardarla in faccia così. Infatti ti stavo ascoltando, mondo ladro zozzolo, no? Però il mondo è fatto, io dico sempre, anche così, no? Perché penso che sia la cosa più importante. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Io ho fatto un lavoro di questo genere, perché si parla del 68, io sono nato nel 60, quindi nel 68 ero un po' piccolino, e mentre c'è Don Adriano, altri, quelli, qualcuno di voi l'ha vissuto. Però mi accredito, non perché sono di Pax Christi, ma perché sono di Brescia. Brescia è stata ed è uno dei leader mondiali di produzione di armi leggere. Così voi capite che io capisco di che cosa si sta parlando. E andavamo a messa, pregavamo, facevamo le marce per la pace e ancora adesso le facciamo. Brescia è stata leader mondiale di progettazione e vendita di mine antipersona. In particolare lì sono anche direttamente interessato perché era il mio paese, Castenedolo Montichiari, la Vassella e la Meccanotecnica. Brescia, quindi sono accreditatissimo su questo, posso dirvi tutto, le ho viste nascere, fabbricare, no? Conosco tutto. E il mio paese, Castenedolo, è confina con un altro paese che in quest'ultimo periodo si cita, Ghedi, con l'aerobase di Ghedi, quindi è l'unico aeroporto italiano armato militarmente con bombe atomiche. Uno dice, sei sfigato nella vita, nel senso che nascere a Brescia e lavorare e credere nel discorso della pace in una situazione così... ecco, però sono nato lì. E la cosa interessante è che essere nato lì, la mia storia nasce all'interno della giustificazione delle armi, del lavoro, dicevo delle marce della pace, delle preghiere, degli aiuti internazionali, delle veglie. Contemporaneamente fabbricavamo e fabbrichiamo armi leggere, fabbricavamo per fortuna non più mine antipersona, facciamo fatica a dire che quel territorio di Ghedi in cui ci sono armi nucleari dovrebbe essere un po' tolto di mezzo anche come cristiani. Quindi mi sono accreditato come un discreto belligerante e produttore di guerre. A questo punto provo a condividere con voi alcuni passaggi, perché mi sono domandato, 1968, quegli anni, poco prima, poco dopo, la Chiesa, ma che cazzarola faceva la Chiesa? No? Cioè, se il mondo, cioè, eravamo nel pieno, come adesso, no? Credo, mentre parlava Irene, mi domandavo, ma la Chiesa? Per cui faccio una lettura interna, senza andare a parlare degli altri. La Chiesa dentro questo processo, o questa serie di processi che tu racconti, cos'è che sta facendo? E allora mi sono riletto alcuni elementi della storia, delle figure, delle esperienze e di quello che è accaduto intorno all'anno 68, su questo tema specifico, se volete, della pace, della giustizia, eccetera. 1 gennaio 1968, la citavi un attimo fa, Paolo VI, che è sempre di Brescia, abbiamo delle cose ormai non so che dirvi, oh, e poi Giovanni XXIII era bergamasco, io sono un misto Bergamo-Brescia, quindi ci metto dentro tutto, va bene anche quello. Paolo VI lancia la prima giornata mondiale della pace, per la pace, e da allora inizia questo percorso, processo delle giornate mondiali della pace che hanno permesso una elaborazione prima inimmaginabile e inesistente, abbastanza sistematica, che andasse oltre la teoria della guerra giusta e elaborasse un magistero cattolico sul tema di giustizia, pace, salvaguardia del creato, non violenza, riconciliazione, eccetera. L'intuizione di Paolo VI è stata questa. Ne ha indovinate alcune, sbagliate altre, adesso hanno detto che lo fanno anche santo, figurati, no? Siamo rovinati definitivamente, no? Fatto questo, che cosa dice nel messaggio della prima giornata? Perché dà un'agenda interessante. Ne leggo alcuni pezzetti perché mi pare opportuno. Allora, la proposta di dedicare alla pace il primo giorno dell'anno nuovo non intende qualificarsi come esclusivamente nostra. Non è un problema interno ai cattolici, neanche ai cristiani. Non è religiosa, cioè cattolica. E essa vorrebbe incontrare l'adesione di tutti i veri amici della pace. Quindi alla Chiesa, nello spirito del Concilio Vaticano II, lo recupereremo, viene detto su alcuni temi, non è che ti fai le tue veglie, ti metti in mezzo alla realtà, cerchi, crei e costruisci alleanze e provi a giocartela. Non stai a casa tua, che non è facile. E dice la pace è minacciata da alcuni pericoli. Primo, che poi tra l'altro è l'agenda di lavoro su cui andremo a fare una valutazione su quella serie di conflitti che tu ci raccontavi, no? Primo, il pericolo della sopravvivenza degli egoismi nei rapporti tra le nazioni. Come gestiamo i rapporti tra nazioni? Eh? Quali strumenti? Tu che hai studiato politica internazionale, geopolitica, mi piacerebbe sentire. Che strumenti abbiamo a disposizione? In quel periodo l'ONU aveva ancora una sua forza. Oggi l'abbiamo considerato e trattato e devastato. Però, ecco, ci sono degli egoismi nazionali. E all'interno delle nazioni, adesso, come raccontavi, degli egoismi di gruppo o di parte delle nazioni. Secondo, il pericolo delle violenze a cui alcune popolazioni possono lasciarsi trascinare per la disperazione nel non vedere riconosciuto e rispettato il loro diritto alla vita e alla dignità umana. Sì, perché uno poi nella vita si incazza. Ad un certo punto dico, puoi farmene, puoi portarmi via l'acqua, puoi portarmi via l'uranio come facciamo in Niger, no? Andiamo a dare una mano ai francesi, puoi portarmi via il coltan, puoi portarmi via perché mi hai portato via anche i figli quando li hai trattati da schiavi, puoi portarmi via anche le mutande e dopo basta. Cioè a questo punto c'è la reazione. Ci sono dei popoli che non ce la fanno più. La considerazione in questo senso sull'immigrazione sarebbe interessante da leggere, no? E terzo, il pericolo oggi tremendamente cresciuto del ricorso ad armi e ad armamenti sterminatori che solo alcune nazioni posseggono. È evidente il riferimento alle armi nucleari, batteriologiche e chimiche che alcuni stati possedevano e ancora adesso possiedono, perché quello è il dato, nonostante l'embargo o comunque la cancellazione secondo alcune indicazioni ONU o trattati internazionali. Ma c'è da lavorare. Quarto, il pericolo di credere che le controversie internazionali non siano risolvibili se non con la violenza. Ma non siano risolvibili con la ragione, il dialogo, l'incontro, la progettazione, no? La possibilità di uno sguardo comune. E guardate quanto è attuale. 1 gennaio 1968 ti dice la questione è questa. E queste questioni le affronto solo se mi metto come cristiano in rapporto col mondo, perché ci sono delle cose che non sono solo mia competenza, devo imparare a costruire con l'altra. Primo, capire fra nazioni e parti che rapporti ci sono. Adesso le nazioni in parte sono sostituite da, com'è che potremmo chiamarli, alcuni gruppi, non lo so, Al-Qaeda si diceva prima, lo citavi, lo Stato Islamico, alcune appartenenze etniche, eccetera, in alcune realtà, ma come si fanno a regolare questi rapporti fra le parti? E quando non ce la fai più perché te ne fanno di ogni, come fai a dire a una persona non reagire con violenza? Quindi tutto il tema dell'educare alla non violenza. Terzo, l'aumentare costante e continuo delle spese per le armi, dei nuovi sistemi d'arma, che cosa genera, che cosa crea? No, no, non è che le faccio come un parco aspettando che qualcosa, qualche frutto mi cada, evidentemente. E quarto, perché non crediamo che le controversie internazionali siano risolvibili in un modo umano senza dover cancellare qualcun altro, arrivare al conflitto che diventa violenza, diventa guerra, che diventa quel che volete voi, fondamentalismo, che diventa minaccia, che diventa atto terroristico, eccetera. Occorre educare il mondo ad amare la pace, a costruirla e difenderla. Eh già. Parto da questo perché mi pare che qui ci sia già la prospettiva, che va a completare un po' quello che dicevi, perché uno che cosa deve fare? E provo a raccontarvi alcuni fatti, personaggi, situazioni accadute in quegli anni, perché sono sintomatici, mai nella Chiesa Cattolica, parlo della Chiesa Cattolica in questo caso, perché sarebbe interessante fare una valutazione su questi temi, allargando la riflessione alla Chiesa protestante, evangelica, eccetera, battista, faccio solo una citazione di Martin Luther King, ma anche alla Chiesa Ortodossa, come si è collocata. Parlo dei cattolici, quindi, tra virgolette, di casa mia, un pezzo forse di casa nostra, perché è complesso. Bene, allora, 1963, gli anni poco prima e poco dopo, no? E Giovanni XXIII, il bergamasco, la pacem in terris, lui dice, oh, piena guerra fredda, l'unica possibilità per uscirne è dare a questo tavolo quattro gambe, giustizia, libertà, verità e amore. Se non creiamo giustizia, se non liberiamo i popoli, sono i tempi della teologia della liberazione, li citeremo poi dopo. Se non diciamo la verità e non viviamo di menzogne e se non impariamo la dimensione dell'amore, cioè questo tavolo non sta in piedi. Magari con tre gambe ce la fa, ma appena ti appoggi cade tutto. Quindi occhio, occhio su questa dimensione. E cita poi quella famosa frase che ricordiamo spesso, al numero 43, per cui riesce quasi impossibile pensare. È bella la traduzione soft italiana, no? Riesce quasi possibile pensare, immaginare, ipotizzare che potremmo valutare. La pacem in terris dice è alienum a razione, cioè è roba da matti. Riesce quasi possibile, ipotizzabile, pensare, immaginare, costruire, incontrare. È roba da matti, dice così, alienum a razione, ritorno mio latino. Me lo ricordo poco, però questo sì. Questo sì. Ecco, dice... E per cui riesce quasi alienum a razione che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. C'è una condanna chiara: lo strumento guerra, con tutto il suo armamentario, non può essere utilizzato come strumento di giustizia. Non è che gliene sia fregato molto a tanti, ma anche ai cattolici non gliene è fregato molto, perché poi sono andati in guerra, abbiamo continuato, eccetera. Nel 65 Paolo VI va per la prima volta all'ONU. Quel discorso di Paolo VI è stato interessantissimo. È lì dove urla «Jamais plus la guerre», «Jamais plus la guerre» lo urla, come urlava Paolo VI, che era molto delicato. Dire che Paolo VI urlava qualcosa è quasi offenderlo, no? Però ha alzato quasi la voce all'ONU, se vi ricordate quelle immagini. E poi disse, il concetto era questo all'ONU, mai senza l'altro, mai contro l'altro e mai sopra l'altro. Ma se vogliamo avere uno sguardo al futuro, sempre con gli altri e per gli altri. E da quel momento avvia la tradizione Paolo VI interessante dei viaggi apostolici da Gerusalemme a New York, che non è banale. Questa modalità del dire, noi come mondo non è che possiamo stare a casa nostra e fare i principi di corte cui vengono tutte le altre corti. Muoviti, no? Alza il di dietro dal tuo culetto, dal tuo trono e vedi di muoverti. Paolo VI lo ha fatto, sempre con la sua delicatezza, ma ha cominciato questa stagione. E nel 67, vi ricordate, pubblica la Populorum Progressio. Due cose, e leggo due passi. Quando tanti popoli hanno fame, quando tante famiglie soffrono la miseria, non si parlava ancora degli immigrati economici, ne parlava in questa. Quando la gente ha fame e quando tu la metti nella miseria, noi usiamo immigrati economici che non possono essere accolti come richiedenti asilo. Vabbè, anche qui i termini sono interessanti. Quando tanti uomini vivono immersi nell'ignoranza, quando restano da costruire tante scuole, tanti ospedali, tante abitazioni degne di questo nome, ogni sperpero pubblico o privato, ogni spesa fatta per l'ostentazione nazionale o personale, ogni estenuante corsa agli armamenti diviene uno scandalo intollerabile. Noi abbiamo il dovere di denunciarlo. Vogliano i responsabili ascoltarci prima che sia troppo tardi. Ecco, il prima che sia troppo tardi. L'ha detto nel 1967, per noi non è ancora troppo tardi, nel senso che c'è tempo, insomma, no? Con calma. E poi al numero 53, qui Paolo VI mi ha stupito. Lui che era un mite, fondamentalmente anche timoroso su tanti passaggi, prova a fare i conti con la questione dell'uso della violenza per liberarsi dall'oppressore. E quindi l'idea della violenza rivoluzionaria, leggo e cito testualmente il numero 31, tuttavia lo sappiamo, l'insurrezione rivoluzionaria, salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoce in modo pericoloso al bene comune del paese, è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri e provoca nuove rovine. Non si può combattere il male reale a prezzo di un male più grande. Per chi si ricorda la stagione di quel tempo, provate a pensare a queste parole che cosa hanno voluto dire per le lotte di liberazione latinoamericane. Ecco perché dicevo, lui ha fatto questo passaggio, niente male. 1968, che cosa fa Paolo VI? Prima di avviare fine 67-68, inizia la giornata mondiale per la pace e costituisce la Pontificia Commissione Giustizia e Pace, che avvia in questo senso una inedita nella Chiesa Cattolica tradizione di approfondimento sui temi che dicevamo prima. Giustizia, pace, riconciliazione, non violenza, lotta alla povertà, disarmo, eccetera. E poi arriva il Concilio Vaticano II. Nel 68 si era concluso già da tempo il Vaticano II. Tempo voleva dire poi pochi anni, la realizzazione è stata poi abbastanza faticosa. La questione del rapporto fra il mondo e la Chiesa, la modernità e la Chiesa, diventava decisiva. La categoria del mondo come nemico della Chiesa pian piano viene cancellata. Figuratevi Papa Francesco come ci gioca dentro su questo, no? Ci trova anche a casa sua. Noi un po' meno, lui un po' di più su questo. La comunità dei credenti, dice il Vaticano II, e la sua applicazione, non vive isolata dal resto. È una delle principali novità conciliari. Fu lo spirito di attenzione e simpatia verso il mondo. Nella Gaudium et Spes del 65 c'è il più chiaro e deciso la più chiara e decisa condanna della guerra di distruzione di massa, quella che ancora adesso viene minacciata. Siamo al numero 80. Ogni atto di guerra che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannata con fermezza e senza esitazione. Delitto contro Dio e contro l'umanità. Giovanni XXIII, Paolo VI, il Concilio e quei tempi hanno compreso immediatamente che la costruzione della pace e la ricomposizione di un mondo più giusto, che sa lottare contro le povertà, che sa cancellare i conflitti violenti, non tanto i conflitti che poi affrontiamo e risolviamo perché ci aiutano a crescere, no? Che non vive di ingiustizia, di prevaricazione, di violenze, passa solo dalla capacità della Chiesa di allearsi con il mondo e di non pensare che deve vedere nel mondo il suo nemico. Siamo negli anni del Concilio. Oggi corriamo il rischio che tutto questo percorso e processo viene rivisitato e ritorniamo all'idea che dobbiamo difenderci da questo mondo perché è poco cristiano, è contro i nostri valori, eccetera, eccetera, eccetera. 4 aprile del 68 viene ucciso a Memphis Martin Luther King. Siamo in una stagione non indifferente. Non era cattolico, però era della Chiesa Battista, cristiana. La sua via evangelica e non violenta nella lotta per i diritti umani pone anche al mondo cattolico una serie di questioni sul metodo di costruzione della pace e della convivenza. Nel mondo cattolico è ancora difficile parlare di convivenza, non è sdoganata questa. Dal punto di vista ufficiale, i due ultimi papi l'hanno sdoganata in termini chiari ed evidenti. Papa Francesco, facendo addirittura un messaggio per la pace di 2 anni fa, un anno scorso, non mi ricordo, sul tema della non violenza come via politica, e Benedetto XVI in un paio di Angelus incredibili e inimmaginabili di commento al brano delle Beatitudini, dove Benedetto XVI dice: la non violenza che roba è? È la Magna Carta? La Magna Carta dell'impegno dei cristiani dentro questo mondo. E siccome la non violenza è uno strumento possibile per i piccoli, è lo strumento più evangelico che possa esistere per cambiare la terra e creare una situazione più giusta. Benedetto XVI, no? E negli anni, in quegli anni c'è anche la tragedia potente e difficile che nella Chiesa ha creato un dibattito non indifferente della guerra del Vietnam, ce lo ricordiamo, iniziata nel 65 e continuata poi ben dopo. E anche Paolo VI prova ad intervenire, però per dirvi come il dibattito era abbastanza chiaro, scrive nel Natale del 67 una lettera di amore e di pace ai seminaristi di Verona. Ma ve li vedete voi i seminaristi di Brescia o di Vicenza che scrivono una lettera per dire che il Papa è stato troppo morbido sul tema della scelta della non violenza e della lotta ai conflitti attraverso gli eserciti, eccetera? I seminaristi di Verona scrivono queste parole, ve le leggo perché sono interessanti. Paolo VI scrive una lettera intitolata Lettera di amore e di pace e loro dicono amore, pace, sì, vabbè dai, parole che rischiano di restare vuote se non trovano l'effettiva maniera di realizzarle. Condanniamo la politica degli Stati Uniti, i quali approfittano della loro potenza politica e militare e vogliono imporre una loro visione di pace. Crediamo che nulla possa giustificare questa guerra, tanto più che questi potenti si dichiarano cristiani. Il cardinale Spellman, invece, che era sempre cristiano, cattolico, aveva scritto poco tempo prima che gli Stati Uniti stanno combattendo in Vietnam una guerra santa. E rivolto alle armate statunitensi, scrive loro queste parole testuali: voi non state solo servendo il vostro paese, ma anche la causa della giustizia, la causa della civiltà e la causa di Dio. Auguri, no? E viene la Chiesa. Da una parte alcune realtà istituzionali, Paolo